4-1-1944.
Sergio Mazzini. Lei allora ha iniziato a lavorare allo zuccherificio?
Ho finito il liceo scientifico, mi sono iscritto a scienze politiche. Naturalmente, come tanti giovani anche all'epoca, lavoravamo per mantenerci agli studi. Quindi, diciamo, lo zuccherificio mi permetteva di mantenermi per 8-9 mesi l'anno all'incirca, quindi non gravando sulla famiglia. L'ho fatto quindi mi sembra dal 1964 fino al 1970, quindi dovrei aver fatto 6 campagne saccarifere.
Perché comunque faceva sempre lavoro stagionale, giusto? Come
Sempre lavoro stagionale, dunque
sì.
nello zuccherificio c'erano, ora i numeri precisi naturalmente non mi ricordo, io penso all'incirca nel periodo in cui ho lavorato io un centinaio di operai fissi, fra operai e amministrativi, mi sembra fossero 110, però non voglio dire, possono essere meno come possono essere di più difficilmente. E poi naturalmente c'erano gli avventizi come me, che erano quasi tutti, dunque i primi 2 o 3 anni ancora la prevalenza erano contadini. Quindi contadini integrati da studenti, sostanzialmente quasi tutti, insomma. O
Come
alcuni, o
Cecchino.
anche alcuni operai, naturalmente, che facevano lavori, per esempio, mi
Manutenzione.
ricordo c'era un barbiere, cioè che facevano 2 lavori in contemporanea. Mentre negli ultimi anni, quindi sto parlando del 69-70, contadini erano rimasti pochissimi. E la componente degli studenti era molto aumentata. C'era una motivazione per i contadini, naturalmente i contadini stavano sparendo, vabbè. Però facevano lo zuccherificio di granaiolo sia perché guadagnavano naturalmente uno stipendio, ma soprattutto perché in quel periodo la mutua, si diceva così, la mutua non esisteva, per cui non era a pioggia universale. Per cui lavorando a granaiolo per 6 mesi avevano a disposizione la possibilità dell'assistenza sanitaria per tutta la famiglia. Quindi anche questo erano dei componenti, delle componenti sostanziali, insomma, ecco. E per gli studenti viceversa era una forma di guadagno e permetteva
Allora, tu
di avere
vanno a fare Bari.
l'assistenza sanitaria, di avere naturalmente questo tornaconto economico. Fra l'altro devo dire che c'era molta correttezza nell'amministrazione, a quel tempo mi sembra era la SIZ, la Società Italiana Zuccheri, per cui i diritti erano tutelati, cioè nel senso c'era liquidazione, c'erano le ferie pagate, cioè, gli straordinari pagati, ecco perché era abbastanza sostanzioso, diciamo, la cifra che poi veniva raccolta alla fine di ogni campagna, che poteva durare anche molto poco. Io mi ricordo di campagne che duravano poco più di 60 giorni, su 70 giorni potevano durare a 90 giorni, insomma, comunque partivano normalmente dall'inizio di luglio e arrivavano alla fine di settembre o i primi di ottobre, insomma, ecco. Per cui per gli studenti era molto importante, insomma, molto valido.
La sua mansione allo zuccherificio?
Dunque, è variata. Devo dire anche questo, non so se stiamo entrando anche su questo argomento, era un ambiente di lavoro di destra, di estrema destra, anzi direi, non di destra, ma di estrema destra, per cui anche la selezione anche non soprattutto degli operai fissi, io ho conosciuto solo un iscritto alla CGIL in 5 anni, quindi questo era già un indice di ciò, di quello che sto dicendo. E boh, una parte degli operai fissi erano vecchi fascisti, addirittura con tutte le loro. Quindi cioè, questa componente era molto. E anche nella selezione degli operai avventizi, naturalmente era importante una sorta di presentazione che non doveva mai essere di sinistra, naturalmente. Ma che doveva essere da destra, poteva essere del parroco, poteva essere comunque in ciò naturalmente mantenendosi quello qui che era, non so se questo gli interessa, me lo dica, se non
No,
interessa,
mi interessa.
mantenendosi, lei certamente sa che è sorto lo zuccherificio, mi sembra nel
900.
1905.
Sì, addirittura danno la prima campagna nel 1901.
Insomma, ecco, all'incirca.
Hanno
Comunque,
usato
ma
all'epoca.
tanto c'è qualcun
Ah.
altro. E comunque nei primi 5 anni, mi sembra nel 900, si sa benissimo che la localizzazione, penso lo sappia, a Granaiolo è frutto di un intervento piuttosto pesante, soprattutto della famiglia Fucci, perché la logica industriale avrebbe voluto che lo zuccherificio venisse fatto qui a Petrazzi, cioè dalla parte qui a sud di Castelfiorentino, ma fu fatta a Granaiolo per un motivo molto semplice, un motivo politico, cioè che è qui.
Scusi, Petrazzi è una
È
località.
una frazione, si chiamano frazione. Dunque, lo zuccherificio è
Come
nella frazione
Granaiolo.
di Granaiolo, perché la frazione di Granaiolo è Fontanella, Fontanella è comune di Empoli e Granaiolo è comune di Castelfiorentino. Lo zuccherificio, la maggior parte è nel comune di Castelfiorentino, solo una piccola parte nel comune di Empoli. Doveva essere fatta nella frazione di Petrazzi, che era qui a nord. Però, pensando, si sta parlando all'inizio del Novecento, mi sembra nel 1902, l'amministrazione a Castelfiorentino fu conquistata dai socialisti, quindi erano momenti veramente, veramente, diciamo, ora potenti un po' troppo, ma insomma comunque frizzanti, diciamo così, per cui ci fu proprio un intervento principalmente della famiglia Pucci, ma anche di altre famiglie dei maggiorenti dell'epoca, i quali pretesero di farlo a Granaiolo perché avevano la possibilità di controllare, essendo la loro terra, la terra appunto dei Pucci, dei tempi, insomma di tante famiglie che sono lì, bisogna aver dato, poi dopo se le interessa basta che legga un po'
Sì,
la storia del
qualcosa
Torrente,
vuol dire.
e fu fatta in quella, quindi la localizzazione è dovuta essenzialmente non a motivi economici ma a motivi politici.
Neanche quindi per quanto riguarda, cioè neanche motivi dettati da magari la ferrovia
No,
o
certo,
storicamente.
no, 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 voglio dire, le dico comunque la scelta, perché la ferrovia c'era anche a Petrazzi,
Quindi è solo una questione di
la
proprietà.
stazione di Granaiolo poteva essere fatta a Petrazzi, però diciamo a Granaiolo c'erano le terre dei Pucci,
Sì,
c'erano le terre
una
dei
questione
Ridolfi,
di
dei
proprietà.
Tempi, per cui c'era un controllo più facile, mentre sulla parte di Petrazzi c'era un. Così perlomeno, e anche le testimonianze dell'epoca dicono questo. E quindi è stato sempre uno stabilimento con una certa sua, diciamo, come si può dire, autoritaria o comunque di destra. E questo clima l'ho sentito fin dal primo momento. Mi ha presentato una persona di destra, ecco, quindi, perché se mi avesse presentato una persona di sinistra io non ci
Non ci
sarei entrato.
pensa.
Lo sapevo, e quindi.
Sì.
Allora.
Voleva la raccomandazione del
Sì, no, la presentazione.
genere.
Proprio, non prendevano a scatola chiusa, forse l'ultimo anno l'hanno presa a scatola chiusa perché non ci andava più nessuno, forse. Ma sostanzialmente c'era proprio questa. Poi naturalmente chi entrava poteva essere di sinistra e di destra,
Certo,
perché non ho
però,
detto.
sì.
Però c'era una linea. Per cui, insomma, vabbè.
Capito.
Allora, le mansioni,
Sì.
ritorniamo a ciò che, se sto debordando, me lo dica. Le
Non mi è tutto utile.
mansioni, io ero stato presentato, si vede bene, quindi ho avuto fortuna di fare l'aiuto sorvegliante. Per cui io ero diciamo, nell'organigramma della fabbrica, c'era il direttore, i due capofabbrica e il direttore amministrativo. Questi erano i quattro. E poi c'erano i due sorveglianti. Ecco, io facevo parte, ero l'aiuto sorveglianti di uno dei due sorveglianti. Quindi
Si
un
doveva.
incarico delicato, però così stressante, un po' appalloso, un po' oscuro, nel senso che l'aiuto sorvegliante non deve fare niente, deve soltanto andare, il mio compito era stare 2 passi dietro il sorvegliante. Immagini, quindi io, c'era il capofabbrica con il sorvegliante un passo indietro e l'aiuto
passo
sorvegliante
indietro.
due. Poi naturalmente mi poteva dire, dice, vai a controllare i filtri Maris, oppure vai a dire quelli delle caldaie che ci sono questi problemi, oppure controllami i diffusori, cose di questo genere, però naturalmente l'orario, e questo è importante, era l'orario degli impiegati, degli operai, insomma quelli ufficiali, facevano 12 ore, quindi erano 12 ore di giorno o 12 ore di notte, per 15 giorni si faceva 12 ore di giorno, per 15 giorni di 12 ore di notte,
Quindi 12 ore di
tutti i giorni,
giorno
esatto,
e poi
e per 15 giorni, e
e
poi
poi
si
di
faceva, e
notte.
poi di notte. Quindi era molto pesante l'orario, anche se non era faticoso da un punto di vista, diciamo, fisico, a differenza, e poi ne parleremo forse se le interessa, di certi lavori che venivano fatti lì,
Certo.
era però stressante perché proprio. E
Noioso.
quindi dopo il primo anno ho avuto la fortuna, erano buonissimi rapporti, si vedevano, avevo avuto un buon risultato, erano buoni rapporti con il capofabbrica, uno dei tuoi capofabbrica, e gli ho chiesto se mi poteva cambiare mansione, e lui malvolentieri mi ha cambiato, e naturalmente sono andato nel posto più vivace, vitale, divertente della fabbrica, che era il laboratorio chimico, il laboratorio chimico in cui c'erano naturalmente tutti i giovani e tutti gli studenti, il laboratorio chimico in cui c'era un analista che normalmente era uno studente agli ultimi anni che faceva chimica, e poi tutta una serie di figure, tutti di studenti, per cui ognuno di noi, io avevo l'incarico di occuparmi della parte fabbrica, erano divise in due parti, parte fabbrica e parte raffinazione. Io mi occupavo della parte fabbrica, per cui avevo delle persone che mi portavano campioni, facevo le mie analisi, e con un orario anche meno pesante, perché l'orario era quello degli operai. Quindi 4 giorni 8 ore e 2 giorni 12 ore.
Quindi lei era in laboratorio chimico e svolgeva proprio le mansioni
Ero, sì,
da
facevo, la qualifica non me la ricordo con precisione, comunque ero l'analista della sezione della fabbrica, di tutti i processi chimici, perché la fabbrica nel complesso era divisa in due parti, raffineria e fabbrica, si diceva. Quindi metà, ecco, tutti diciamo, quelle analisi che partivano dalla bietola che veniva tagliuzzata fino a che non passava alla raffineria, e io dovevo seguire tutto l'iter.
Quindi per capire lo stabilimento su per giù sarà per giù, penso era uguale a quello di Cecina, quindi c'era lì la chiamavano Casa Bietole e Casa Zucchero,
Non so, ora a casa non il
insomma
nome,
no, la
comunque. Comunque,
parte
io lo sto
dalla
parlando,
lavorazione
la
della
fabbrica
bietola, sì,
e
allora
raffineria, non io mi ricordo, fabbrica perché era la parte, diciamo, la prima parte in cui c'erano diffusori, poi se ne interessa le posso dire tutto ciò che c'era, e poi c'era proprio la raffineria, quindi c'era questa divisione.
C'erano anche le officine, officina meccanica,
C'era,
officina.
naturalmente c'erano gli operai, i meccanici però erano tutti operai fissi, cioè non avventizi. Naturalmente c'erano tantissimi
Perché non
operai.
ci sono, cioè l'ho visto solo da fuori, tra lo stabilimento principale c'erano comunque anche costruzioni adibite a officina meccanica,
C'era il
officina.
magazzino, dietro c'era il magazzino,
Dello
c'erano
zucchero finito.
no, quello dello zucchero finito, che ora allora, se, non so se l'ha visto di fronte, sulla sinistra ci sono delle costruzioni in buone condizioni. Ecco, lì c'erano l'amministrazione e tutta la parte dello stoccaggio dello zucchero, in quelle nuove. Poi c'è il corpo principale, lei l'ha visto sulla destra, c'era tutta la parte fabbrica, cioè la parte in cui la bietola arrivava
Arrivava.
nei momenti miei, naturalmente c'era già questa forma a pressione, l'acqua a pressione che faceva per scaricare
Andarsi.
le bietole. Mi raccontava mio padre che ci ha lavorato negli anni prima della guerra, che c'erano 500-600 operai, o 400-500, insomma, ma centinaia di operai che scaricavano le bietole, perché normalmente veniva fatto tutto a mano prima. Nel momento in cui sono arrivato io non era più a
Il
mano, ma
meccanismo.
c'era questo oggetto d'acqua che da carri ferroviari oppure da camion faceva inserire le bietole nei bacini che sono sulla destra, non so se vedono ancora qualcosa, bisogna vedere, quel poco è rimasto. Entravano in questi bacini e iniziavano il procedimento, sì. Venivano portati su, lavati, pesati, portati su in alto, poi dall'alto venivano tagliati, entravano i diffusori, poi c'era la prima chimica, quindi le prime trasformazioni, i filtri Mares, i filtri Danek, per arrivare fino alle raffinerie, con tanti altri interventi, insomma.
Sì, ecco. Sì, su per giù, il processo di produzione, la lavorazione modo, sarà lo stesso. Sì.
Con questa caratteristica, sempre se le interessa, io la secco, ma insomma, non so, con la caratteristica naturalmente che Granaiolo, essendo un piccolo stabilimento nella grande galassia della SIS, io non so se dico una sciocchezza, ma lei controllerà, mi sembrava che facesse fra gli 11.000 e 12.000 tonnellate il giorno, può essere?
Quintali,
tonnellate, comunque sono dagli 11.000 alle 12.000, mi ricordo, mi dicevano. Quindi in confronto a certi stabilimenti sud dal nord, da 40, 50, 60 mila, era piccolino. Però mi dicevano che era importante perché la qualità dello zucchero era era forse la migliore della SIS, perché veniva uno zucchero molto, molto bianco, molto di qualità, di ottima qualità. E lo spiegavano all'acqua dell'Ensa, che fino alla metà degli anni 60 era limpida e bellissima, poi naturalmente l'inquinamento era, perché l'acqua naturalmente c'era una deviazione dall'Ensa che la portava attraverso dei canali dentro lo zuccherificio e serviva proprio per tutti i bisogni della fabbrica, quindi per lavare le bietole, per tante cose.
Sì,
quindi
sì.
Era piccolino, allora che cosa significa? Secondo me, quello che ho potuto giudicare, che gli investimenti della SIS a Granaiolo erano molto scarsi, è dimostrato, me lo sono spiegato in questa maniera, il fatto che il direttore fosse un ingegnere e non un chimico o non un laureato in agraria, è dimostrato dal fatto che ci fossero necessità di interventi continui di manutenzione o di sostituzione di pezzi del macchinario che non erano più
a passo,
e ora le arrivo a dire perché, e quindi c'era un direttore, io me lo spiego così, poi qualcuno mi può dire, dice guarda stai dicendo un direttore che era ingegnere, perché c'era l'ingegnere direttore, i due capo fabbrica, uno era un chimico e uno un agrario, e facevano compiti abbastanza vicini. Allora volevo dire che il macchinario era un macchinario raffazzonato, nel senso che probabilmente era più strati che arrivavano molto spesso da altri stabilimenti, dal nord, dal sud, e riutilizzato, perché lì c'era anche capacità, e lei mi diceva dei meccanici, c'erano meccanici molto validi, compreso l'ingegnere, quindi che utilizzavano materiale magari dismesso da altre fabbriche. Per esempio, posso dirle questo, che le turbine, per esempio, erano di un incrociatore inglese.
Ma quello succedeva anche a Cecina.
Per dire, riutilizzate. I filtri Mares mi sembravano molto vecchi, i Danek, insomma, c'erano tutta una serie di apparecchiature che a me mi sembravano molto vecchie. Anche nel laboratorio chimico c'erano strumentazioni vecchissime, nel magazzino Ampolle dell'Ottocento, che peccato, non lo so. Fonda, per due lire hanno smantellato tutto proprio.
Dopo se ne parlo.
Sì, ho fatto un po' di premessa o confusione, non lo so, ecco.
Sì, no, dopo anche quella cosa lì la volevo chiedere. Allora vabbè, la chiusura dello zuccherificio,
non l'ho vissuta perché io ho finito naturalmente i miei esami, mi sono laureato, insomma, comunque ho trovato lavoro e ho abbandonato, per cui non ho fatto l'ultimo anno.
Perché nel 71 credo sia, è chiuso.
Credo sia chiuso nel 71, io l'ho fatto fino al 70, quindi ho mancato l'ultimo anno, ecco. Però si sentiva già nell'aria e si sapeva che avrebbe chiuso, perché naturalmente non aveva più nessun interesse da Sizza se ne era aperto il Graiolo, in quanto acquistava tranquillamente lo zucchero in Germania, nel Belgio e in Francia, lo pagava meno, per cui
quindi la motivazione della chiusura è stata
io sempre interpretata questa, perché come aveva lavorato fino agli anni 70 poteva lavorare altri 50 anni con la stessa organizzazione. Naturalmente posso dire questo, che naturalmente macchinari vecchi a questa maniera, nel laboratorio chimico facevamo supplenza a fase di infermeria, perché c'era un infermiere, però stranamente non si trovava mai, per cui io fra l'altro non ero una persona che aveva paura del sangue, quindi molto spesso ho visto grossi incidenti, grosse mutilazioni, tantissime. Ricordo un giorno un operaio grassiccio, mi sembra si chiamava, è rimasto un piede quindi sfracellato nei binari, tra binari, oppure per esempio era un continuo bruciamenti vari, e bisogna dire la fabbrica era vecchia, era cadente, aveva bisogno naturalmente di un investimento,
quindi o si procedeva a un rinnovamento,
oppure come era stato fatto negli ultimi 15 anni, andando avanti con materiale che arrivava da altro posto, andava avanti lo stesso.
La produzione non avrebbe risentito.
La produzione era bassa, la produzione su questo
quindi
non è bassa.
Quindi bisognava pensare fuori per i proprietari, per la proprietà continuare.
Aveva un interesse, perché se era veramente, come dicevano, molto bianco, gli serviva per miscelarlo oppure per utilizzarlo con gli altri del sud e del nord, insomma. Nel momento in cui il grano lo zucchero poteva anche stare tranquillamente in Belgio o in Germania a minor costo, loro non hanno più interesse.
Ma è stato fatto, che qualche articolo di giornale ho visto, che sono sempre nella fase di ricerca, sicché non è che abbia ancora approfondito, ma è stato, cioè, si sono mossi quando c'è stato il fatto della chiusura, ci sono state dei tentativi di tenerlo in vita?
Io credo di sì, ora non me lo ricordo con precisione, però so questo, che la maggior parte degli operai fissi naturalmente non c'è stato, come succede ora, purtroppo succede così, no, molto spesso se lavori a Firenze e ti dicono nessuno ti licenzia, dice però c'è il posto a Milano, sei disposto
a
spostarti, nessuno ti licenzia, per cui tra l'altro quella era una fabbrica di destra, di estrema destra, non era una fabbrica di sinistra. Ora io non mi ricordo ciò che sicuramente l'amministrazione avranno fatto qualcosa all'epoca, però non, tra l'altro stavo a Firenze in quel periodo, quindi io non ho ricordo. So questo, che già quando stavo io stavano già parlando gli operai, quelli disponibili ad andare, per esempio molti sono andati a Genta, qualcosa, insomma comunque in Emilia e nel Veneto, negli altri stabilimenti della Sizza, moltissimi si sono spostati, alcuni sono andati in pensione, altri hanno cambiato lavoro, insomma, ecco.
Ma quando faceva le campagne e lavorava nello zuccherificio, lo zuccherificio dalla cittadinanza o comunque il comprensorio, come era visto? Cioè era
bene, perché naturalmente era importante per due motivi. Era importante perché, l'ho detto prima, per i contadini, perché naturalmente potevano guadagnare in un periodo e avere la mutua. Per gli studenti come me, che si avevano in carattere di continuare, cioè, ho visto tanti studenti che sono andati dopo un giorno perché non resistevano. Specialmente perché negli ultimi anni naturalmente certi lavori faticosi che normalmente facevano contadini sono passati agli studenti, e certi lavori erano veramente faticosi, però poi c'è chi ha carattere reagisce. Ho visto un mio amico che faceva scienze politiche con me, la prima settimana si è ammalato, aveva febbre altissima perché aveva messo a insaccare lo zucchero, era pesante, è stato bravissimo la prima settimana e dopo era più bravo di tutti, per dire. Altri dopo tre ore se ne andavano perché il lavoro è faticoso, anche magari non facendo nulla, perché spesso si può non fare niente, basta che stia a sedere in un posto e c'era da premere, io mi ricordo sempre, un pulsante, e lì non ci resisteva nessuno. Un altro mio amico, c'è stato tre ore, dice io sono matto, dice io non ci rimango, perché naturalmente c'erano le esalazioni, il vapore, il fumo, il caldo, e pur non facendo, talmente lo sentivano i miei familiari quando passavano davanti al granaiolo, perché naturalmente c'è l'odore caratteristico, ma però se te ci lavori non lo senti naturalmente, perché naturalmente ti abitui.
Comunque lì le Beatle arrivavano tutte con la ferrovia
o la ferrovia o anche mio padre mi diceva quando c'era lui coi carretti, perché era importante, perché nella piana qui nella piana venivano coltivate, per cui c'erano quelle locali.
Ecco, si coltivavano qui in zona.
Certo, le Beatle, perché naturalmente dal 1905 insomma, sì, anche la coltivazione delle Beatle era importante, per cui era una forma di reddito per i contadini. E allora quelle normalmente venivano con carri, o negli ultimi tempi con gli autocarri.
Se lo ricorda che zona era?
Cosa?
Dove venivano coltivate le non se lo ricordo.
Allora, qui nella
comunque
piana,
nella...
Quindi nella piana, lì c'è, nella piana dell'Ensa.
Ma perché mi sembrava di aver letto
nella
che
piana dell'Ensa, qua, per esempio,
da fuori.
E molte venivano da fuori, che e prima? Venivano o con i treni o con gli automezzi, naturalmente. Molte vengono da fuori, anche perché la produzione...
Sì. No, non avrei capito che qui nella zona no...
No, veniva coltivata nella zona, sì, nella zona là verso la Locana, mi ricordo, insomma, ora non voglio dire preciso, però naturalmente la quantità è irrisoria rispetto a una fabbrica che deve produrre tanto, naturalmente.
Il padre ci ha lavorato quando?
Beh, lui prima della guerra, mi diceva.
A lungo? Sì, non so. Neanche cosa faceva? No,
sinceramente non glielo so dire. So che mio padre mi ha detto, dice che prima che aveva fatto una campagna, una o due campagne prima della guerra, e che appunto quello che mi aveva detto è che la presenza di centinaia e centinaia, poteva darsi anche fosse fra questi centinaia che scaricavano le bietole. Non lo so, poi dopo in quel periodo poi facevi il meccanico, quindi chi lo sa.
E per quanto riguarda la proprietà, è sempre stata la stessa, non è che ci sono stati passaggi?
Ma io, quando ci sono stato io, era la SID della società della
Zucca.
Allora
è sempre rimasta.
Quando è nata, poi non lo so come è nata, come era
la
ecco, questo io non l'ho studiato, sinceramente.
La stessa.
Posso dire, insomma, certi lavori erano veramente pesanti, perché veramente poi all'altro l'orario, per poco capire, 12 ore, io mi ricordo il primo anno, specialmente 12 ore tutti i giorni, tra l'altro l'anno in cui mi sono fidato.
Delle ampolle, mi faceva un discorso su...
C'era nel magazzino, no. Nel magazzino, naturalmente sto parlando per esempio del laboratorio, c'era un magazzino in cui c'era tantissimo materiale, anche delle strumentazioni, anche fine 800, molto inglese per esempio, perché vedevo molte... C'era scritta in inglese, insomma, ecco, mi sembra, è vago,
ma
mi sembrava inglese, non mi sembrava francese, mi sembrava inglese.
Questa roba è andata...
Quindi, questa roba purtroppo delinquenziale che hanno fatto, quando hanno chiuso, io non ho seguito, in quel tempo stavo a Firenze, non ho seguito, ma insomma, probabilmente hanno venduto quindi a qualcuno...
La proprietà
tutto e quindi questo probabilmente o loro stessi hanno una lista di demolizioni, ha detto, tutto praticamente, basta vederlo, non c'è più niente probabilmente,
è stato salvato
probabilmente,
niente,
ma io credo proprio di no, non l'ho seguito,
no,
so,
come
so
memoria...
che il proprietario è uno di Empoli,
una ditta di era
di Empoli.
Ma non ce l'ho scritto da qualche parte.
Ora non so se è sempre se fosse sempre vivo il direttore amministrativo, il dottor Lenzi si chiamava, stava a Empoli, però non so se è sempre vivo, lui probabilmente le sarebbe dire tutto, era il direttore amministrativo, quindi io penso che abbiano incaricato una ditta dandogli si sono fatti delle soldi, questa che il ferro l'ha utilizzato come ferro, l'alluminio come alluminio, io credo, credo abbiano fatto una selezione delle cose
come
che erano anche interessanti,
storica, quindi non è
che erano
stato
delle
stato
cose
stato
interessanti,
niente.
Io credo di no, però.
Sì, no, per esempio a Cecina qualcosa, perché nella... dice nel recupero del tutto ci doveva era previsto, poi sicuramente non credo verrà fatto anche un piccolo museo.
Era un posto bellissimo, museo. C'è stato passato un periodo in cui era ancora vivo Agnelli, sì, Giovanni Agnelli mi sembra. No, come si chiamava? Piaggio, insomma, il figlio di Agnelli e della Piaggio. Giovannino, lui doveva prendere il posto, invece quello che è morto, perché sembrava che lui e i Pucci, che hanno la villa proprio di fronte al Granaiolo, dovevano acquisire questo stabilimento per farci un'iniziativa fra turistico, insomma qualcosa di veramente. Poi lui è
Interessante.
morto e quindi non ho sentito più dire più niente. Altre volte c'è stato un interesse, per esempio, anche dell'attuale presidente della provincia di Firenze, Barducci. Io sono stato assessore per una decina d'anni qui a Castelfiorentino, assessore alla cultura. E ne parlavamo insieme, mi ha detto: ma dello sacrificio di Granaiolo non si potrebbe fare nulla, è di proprietà privata.